Dunque, questa vedo che non è la rappresentazione ricavata dal nastro, intendo dire poi plottata direttamente, ma è stata riportata, questi punti qua, sono stati riportati successivamente,
Scusi, quando dice questi punti qua, se li vuole.
Questi punti chiamati con scritto meno 11 e meno 12,
Ah,
sono
ho
riportati a
capito.
matita, evidentemente. Quindi diciamo, questa è certamente l'andamento della traccia dei plot, diciamo, del DC9, ovviamente. Infatti si vede poi che la posizione è oscillante attorno a una retta ideale, una traiettoria ideale. Comunque, sì, quello a cui ci si riferiva era, questa è i plot, quindi i dati del DC9 in volo, fino a qui, 18, 59 e 45, in cui cessa, mi pare che è l'ultimo ritorno del radar secondario, e questi sono i successivi ritorni primari. Questi punti, questo meno 11 e meno 12, però, sì, che è un tempo, è il tempo meno 17 secondi rispetto a questo, credo, vero? Se così è stato rappresentato. Ecco, quindi questi sono due ritorni primari che rispetto alla rotta del 19 si trovano a ovest e che non sono, diciamo, correlabili, certamente non sono correlabili al 19, che sono al di là di ogni possibile errore, diciamo, perché molto più lontano di un errore che, come si vede anche dall'andamento, contiene il dato entro questa fascia, e che sono dei ritorni primari. Io ricordavo a memoria che erano, mi pare, tre, però, quindi solo due, questi due ci sono, e che evidentemente possono essere interpretati o come dei falsi echi, quindi errori dovuti al sistema che si è visto superare la soglia, o come un bersaglio che è stato visto due volte sole. Naturalmente, questa è la possibile teoria.
Voi faceste delle ipotesi di correlazione con i plot che sono successivi al punto zero?
Sì, proprio in qualche caso, poiché qualche ritorno primario che venivano era duplicato, cioè si vedevano due ritorni primari nello stesso istante, come dicevo prima, potevano essere naturalmente parti dell'aereo, ma al limite, teoricamente, potevano anche essere correlati con questo oggetto, chiamiamolo così, ammesso che fosse che esistesse.
Qual è il primo di questi doppi, se lei è in grado di rivederlo qui?
Adesso mi chiede veramente a memoria, forse questo qui, se non ricordo male, quello che è chiamato numero 2, quello che è chiamato numero 2, qui infatti è riportato anche un alfa, sono stati numerati e i numeri uguali indicano che sono stati visti nello stesso istante, sostanzialmente. Quindi abbiamo ipotizzato, ripeto, da un punto di vista prettamente teorico, che questo punto, chiamato meno 11, ma in realtà, come diceva il Pubblico Ministero, meno 17, meno 12, potesse essere, come dire, messo in relazione a questo punto 2.
Ecco, quali erano i criteri di correlazione che voi avete
I
utilizzato?
criteri di correlazione erano di tipo temporale, cioè sostanzialmente abbiamo ipotizzato, non si sapeva nulla, abbiamo ipotizzato che potesse esserci una traiettoria e abbiamo semplicemente verificato che su quella traiettoria questi punti potessero essere corrispondenti in tempo e in velocità, naturalmente, perché naturalmente è ben, diciamo, strano, tra virgolette, che se ne vedano così pochi. Però la teoria, tra virgolette, dice che un aereo molto piccolo si vede poco e quindi questo ritorna. Però, se, voglio dire, per completezza di spiegazione, naturalmente questo è come quando, mi permetta se faccio questo esempio banale, è come quando io sentissi sul mio soffitto camminare qualcuno, quindi sento dei passi che fanno tic 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 tic, quindi correlo evidentemente è qualcuno che cammina. Se sento un passo, un colpo, diciamo, tic, poi dopo 10 secondi ne sento un altro, certo posso dire che è qualcuno che cammina, però diciamo, non è certamente una correlazione
Ecco,
ben fatta, questo voglio
ecco,
dire.
oltre all'aspetto che vi fossero questi punti meno 17 e meno 12, cos'altro diciamo, vi spingeva a cercare correlazioni tra i plot successivi allo zero, sto parlando di quelli successivi allo zero, potessero correlarsi con i punti meno 17 e meno 12?
Ma diciamo ci spingeva il fatto che non riuscivamo a capire perché ci potessero essere due dati primari visti nello stesso istante, se non il fatto che potessero essere due pezzi dell'aereo. Quindi diciamo l'ipotesi era o ci sono due più pezzi di un aereo, magari si è staccato un motore. Il motore diciamo di per sé è un oggetto relativamente piccolo, però se emette dei gas caldi ionizzati il radar lo vede come una superficie riflettente, quindi abbastanza grande. Quindi voglio dire, le ipotesi, a questo punto siamo veramente nel campo della teoria, questo certo. Voglio dire.
Consideraste nella possibilità di interpretare questi plots la velocità e la direzione del vento?
Sì, infatti diciamo i plot primari che si vedono qui, si vede chiaramente, qui c'era un vento, se non ricordo male, a 100 nodi, a quell'altezza, in direzione est, ovest e est, e quindi si vedono che vengono proprio spostati, così come si vede che l'ultimo plot si vede, credo, dopo qualche minuto, e quindi evidentemente, proprio perché a quell'altezza non si vedeva oltre una certa quota, evidentemente quello era un qualcosa che stava scendendo, cadendo, diciamo.
Sì, ecco, lei prima ha indicato il plot 2
sì.
Che si trova a ovest
sì.
Del punto dell'incidente.
È un punto che sì, che sta qui a ovest.
A ovest.
Quindi,
questo è compatibile con il trasporto con il vento?
Sta nella direzione opposta del vento, però diciamo nulla, teoricamente io poi ripeto non sono un esperto di meccanica aeronautica, nulla può escludere che un'esplosione possa aver proiettato, diciamo, un oggetto in quella direzione, ripeto, stiamo veramente qui.
Sì, sì, ma io voglio solo capire.
No, non è, no, certamente quel punto, è in posizione opposta al vento, naturalmente.
Sì. E questo punto 2, quel punto 2 che è a ovest, è correlabile con i punti meno 17 e meno 12 secondo correlazioni spazio-temporali correlabili con un aereo?
Mi pare di ricordare dalla memoria, sì, che sia correlabile di un aereo che voli a velocità molto elevata, adesso non ricordo il numero, ma probabilmente al di sopra o circa la velocità del suono, credo, mi pare di ricordare.
Lei ci diceva prima che questo punto 2 è un punto di doppia battuta, cioè
sì.
C'è un altro, ecco.
Mi pare che
la distanza che c'è tra le due battute rispetto alle possibilità di errore note nel 1980 in azimut e in distanza rientra nella forbice,
cioè le dice se l'errore attribuibile, l'area di incertezza diciamo attribuibile a questo punto diciamo rientra in un'area attorno a questo punto di adesso qui la scala non vedo quant'è, mi pare che sia qualche decina di, comunque sì, cioè, è un punto, è certamente un punto, diciamo così com'è, voglio dire non è che l'errore lo porta all'interno, questo voglio dire.
Ho capito.
L'errore attribuibile a questa distanza con quel radar in quelle condizioni non lo porta, anche se fossimo ad una probabilità di 3 sigma non lo porta all'interno di questo, di quest'area, ecco, se questo è la...
rispetto a ciò che vi era noto nel 1980.
Esatto.
Nel effettuare queste correlazioni, diciamo, diverse che voi avete fatto, no? Ecco, innanzitutto chiedo scusa, perché avete fatto più ipotesi di correlazione? Questo è normale, è un meccanismo di giusto?
Sì, direi che è normale, cioè abbiamo cercato di fare più ipotesi per verificare quale poteva essere la più probabile o quella che poteva avere più riscontri, diciamo, come sempre si fa in questi casi, tutto qui.
Quindi è un metodo normale?
Sì, direi che è un metodo normale, non è che sia...
Ecco, avete effettuato quindi altre correlazioni di cui avete dato conto anche nella vostra relazione?
Ma mi pare di ricordare che le ipotesi erano due, o l'aereo si è spaccato in più parti, diciamo, e quindi diciamo, quello spiega le varie, i vari oggetti visti contemporaneamente. Quindi diciamo, se c'è una fusoliera che prosegue in una certa direzione, diciamo, tra l'altro ecco, non abbiamo fatto un'ipotesi di tipo meccanica, cioè voglio dire il moto dell'aereo, poi si è trovato l'aereo a muoversi tutto in direzione est, diciamo, non hanno fatto dei calcoli, questo voglio dire, quindi diciamo, l'ipotesi è che l'aereo sia, tra virgolette, se mi permette, esploso, e quindi i pezzi o le parti si siano comportate in maniera da conservare la quantità di moto in quel momento, quindi diciamo la dipendenza della direzione, e quindi l'ipotesi era che l'aereo si fosse spezzato in più parti e quindi poteva giustificare alcuni pezzi che cadevano ad esempio più rapidamente e perciò alcuni pezzi si perdeva subito e altri invece che proseguivano in maniera più lenta.
Sì.
E l'altra, quindi queste due ipotesi abbiamo fatto.
L'altra è quella fondamentale. La prima ipotesi che lei ha detto, era in grado di spiegare i punti meno 17 e meno 12?
No, il punto meno 17, dunque, certamente il punto, questi due punti qua no. Quei due punti là dovevano essere a quel punto dei falsi echi.
Sì.
Quindi diciamo, nella ipotesi che tutti questi pezzi, tutti questi ritorni appartenessero all'aereo, questi due punti dovevano essere dei ritorni, dei falsi echi. E la cosa era compatibile, diciamo, in realtà con la teoria. Oppure, considerando questi due falsi echi, si potevano correlare degli elementi qua dentro. Diciamo.
Va bene, grazie Presidente. Io non ho altre domande.
Parte civile Italia. Difesa Bartolucci.
Buongiorno. Senta, nella relazione del 1980 della Selenia, a quali conclusioni siete giunti? Ce lo può dire in termini molto, molto
semplici? Sì, ma diciamo, le conclusioni a cui giungemmo sono queste qui che ho appena accennato. Cioè, sostanzialmente, mi pare di ricordare che dicemmo che dal solo esame dei dati radar non si poteva concludere cosa era successo a lei, questa un po' mi pare la conclusione. Sicuramente, ripeto, dal solo esame dei dati radar non si poteva concludere con certezza cosa fosse successo, quindi abbiamo da un punto di vista di interpretazione del dato radar effettuato queste due ipotesi, e cioè che ci potesse essere un'esplosione, insomma in qualche maniera l'aereo si era spezzato e quindi si vedevano queste tracce diverse, diciamo sparse qua e là, e l'altra ipotesi che potesse esserci un aereo diciamo che si muoveva in quella direzione. Posso aggiungere una cosa per quanto riguarda quest'ultimo punto, non so se in realtà poi io ebbi modo di vedere un caso, credo l'anno dopo, questo per spiegare un certo tipo di dubbio, che l'anno dopo, o non mi ricordo, qualche periodo dopo, comunque un pilota dell'Alitalia dichiarò di aver avuto dei grossi problemi passando sopra Ustica e denunciò il fatto che c'era un'esercitazione della quinta flotta, credo, e ci chiesero di rifare un plottaggio. In quel caso, questo lo dico per competenza tecnica, in quel caso effettivamente i movimenti degli aerei militari, quindi dei caccia militari, si vedevano con grande chiarezza, cioè voglio dire, questo ripeto, quello che ho visto io in un altro caso, per dire che certo è possibile, però che l'abbia visto due volte sole, ripeto, a fronte di quest'altro elemento che io ho visto, mi sembra, ma ripeto, è semplicemente una mia opinione. Quindi ho visto in un'altra occasione una registrazione in cui effettivamente c'erano degli aerei militari che facevano esercitazione e la cui evoluzione si vedevano con molta chiarezza.
Ho capito, lei quindi questi punti meno 12 e meno 17 a che cosa li attribuisce?
Non, ripeto, no, in questo caso veramente non so dirlo. C'è una probabilità, una possibilità tecnica, e personalmente da non escludere che possa essere un aereo, Però così sulla base di tutto quello poi che ho visto dopo in seguito mi sembra personalmente poco probabile, ma
senta, lei ha preso...
non ho altri elementi, questo vuol dire.
Lei ha preso parte alla relazione che è stata redatta nel 1990?
No.
Ha avuto modo di leggerla, di commentarla?
Non so a quale relazione si riferisce, scusi, perché poi io ho seguito per ragioni evidenti, nel senso che essendo in Selenia ogni tanto si incontrava qualcuno che si occupava di Russia.
Della Selenia del 1990.
Si riferisce forse a quella di Giaccari,
sì,
e Pardini?
Sì.
Sì, io l'ho avuta, l'ho letta perché siamo colleghi e l'ha fatta vedere una volta, ecco, diciamo, ma solo per ragioni così informative.
Non ricorda il contenuto?
Dunque, se non ricordo male, si parla della relazione in cui l'ipotesi che si fa è la spiegazione di, vado a memoria, ripeto perché l'ho letta una volta, poi così anche non era una cosa che mi interessava particolarmente, si fa l'ipotesi che quei punti non spiegabili potessero essere dovuti a situazioni anomale del sistema di estrazione che si trova in condizioni strane, sì. Se è quella, sì, l'ho letta.
Sì,
ma...
voi gli estrattori, il problema degli estrattori l'avete preso in considerazione
nell'80? No, nell'80 non lo prendemmo in considerazione.
Ma per il momento non ho domande.
Difesa Ferri? Allora, siamo al controesame, parte civile, domande? Nessuno. Allora, difesa degli imputati? Melillo Tasco.
Sì, grazie Presidente. Allora, al lavoro da lei prestato in fase di progettazione del sistema ATAR. Se non sbaglio lei ci ha detto che non si è occupato personalmente della progettazione, realizzazione, installazione, taratura degli estrattori.
Sì, esatto, è così.
Senta, però per quelle che sono le sue conoscenze, la taratura degli estrattori venne effettuata da chi?
Dunque, venne, per quanto io ricordo adesso, venne effettuata in fase di collaudo, di messa a punto del sistema dai progettisti Selenia, diciamo che allora installarono il sistema e lo misero in funzione. Tenga conto che tra l'altro era il primo sistema che si faceva di questo tipo in Italia.
Era la prima volta che Selenia costruiva...
No, non era esattamente la prima volta che la Selenia costruiva un sistema per il trattamento dei dati radar, però era la prima volta che si metteva a punto un sistema di questo genere, complessivamente, diciamo, quindi certamente era tutto un mondo da scoprire, se vogliamo, ecco, diciamo.
Senta, se lo sa, non riesco a capire, sì. Se rientra nel suo competenze.
Sì, mi dica.
La taratura degli estrattori è un qualcosa che attiene alla fase dell'installazione o diciamo può essere variata facilmente in dipendenza di che cosa, se lo sa?
Ma dunque, diciamo che il problema, diciamo, a mio avviso è un problema che coinvolge l'aspetto tecnico e l'aspetto operativo, cioè quando dico l'aspetto operativo intendo dire anche l'aspetto dell'utente, quindi allora i responsabili del controllo del traffico aereo, perché naturalmente la messa a punto di, ad esempio, della visibilità è un qualche cosa che il controllore può dire no, io voglio avere la massima sensibilità in questo punto, qui no, qui e così via. Quindi, diciamo, da questo punto di vista è stato un qualche cosa che è stato fatto, ripeto, anche i controlli del traffico erano nuovi a questo mondo, anzi addirittura vi dirò di più, c'è stato in Europa e direi anche nel mondo tutto un lungo periodo in cui i controlli del traffico aereo avevano una eccezionale diffidenza nel campo dell'automazione, perché ovviamente i controlli dicevano sì, ho capito, il sistema mi dice che l'aereo sta qui, ma se sbaglio chi va in galera, io o il sistema? Qui per dire come fosse un mondo abbastanza da esplorare. Per quanto riguarda, mi pare, la seconda parte che lei diceva, la regolazione di questa cosa è fattibile?
No, dico, se è una cosa che avviene usualmente o è privata?
Ma a parte, o faceva parte dei programmi di manutenzione, ma non era un qualche cosa che doveva essere toccato ogni volta, naturalmente, ecco. Però era una cosa che veniva fatta dall'ente, diciamo, di manutenzione, se non ricordo.
Poteva essere. Veniva fatta, ecco, nel senso che poteva essere.
Poteva essere fatta. Veniva fatta su indicazione di un responsabile, naturalmente, perché si andava sempre a intaccare un elemento operativo, non c'è niente.
Mi faccio la stessa domanda. Veniva fatta nel senso che avrebbe potuto essere fatta qualora fosse stata richiesta?
Sì.
O lei sa se è stata fatta?
No, non lo so se è stata fatta, ma certamente poteva essere richiesta e poteva essere fatta.
Però, ecco, d'intesa con i controllori in relazione alle loro esigenze di controllo del traffico.
Certo.
Il sistema ha operato, diciamo, per come è stato congegnato e come è stato posto in opera poi a partire dal 77, risultava efficace ai fini del controllo del traffico aereo?
Sì, da questo punto di vista sì. Senz'altro, non mi risulta che siano state fatte in quell'area interventi specifici per ottimizzare le cose.
Ho capito. Ricorda quanto tempo dopo il disastro avesse l'incarico di studiare, analizzare i dati radar?
No, ecco, sono rimasto, ecco, avrei detto, veramente non me lo ricordo, poi adesso mi ha fatto vedere il pubblico ministero quella lettera del 12 settembre, avrei detto attorno a luglio, perché ricordo vagamente che.
Sì, ma secondo me ricorda bene lei.
Infatti,
il problema di settembre è diverso.
È diverso, probabilmente sì.
È diverso. Poi la relazione è consegnata ad ottobre.
Sì.
Ecco, allora veniamo a questo problema di settembre, visto che ci siamo andati. Lei non ricordava quel telegramma?
No, sinceramente.
I contenuti di quel telegramma?
No, non ricordavo quel telegramma.
Però sa che nel 1980, per essere stato a capo del gruppo di progettazione del sistema ATCAS, in quel sistema non era possibile l'operazione di playback, cioè di vedere.
Non c'era questa funzione, che non era una funzione banale, voglio dire.
Certo. E lei fino a quando è rimasto a capo del progetto?
Dunque, sono rimasto fino all'84.
Ho capito.
Vale, sì.
Senta, lei ricorda per caso se un problema di questo tipo, parlo appunto del playback, si pose in quel periodo mentre stavate facendo la relazione? Se vi venne in mente, per esempio, nel guardare, o meglio nel fare i portaggi, perché poi lei ci ha detto che partendo dai tabulati avete fatto il portaggio.
Sì. Abbiamo fatto un programma che leggeva automaticamente il nastro e faceva il plottaggio, diciamo. No.
E non vi venne in mente per caso in quella circostanza di dire, ma vediamo un po' cosa ha visto l'operatore rivedendovi il nastro?
Dunque, sì, certo che ci venne in mente, perché poi lei sa che quando a un ingegnere gli danno in mano qualche cosa comincia a scatenarsi e immaginarsi le cose più straordinarie. Dunque, ci venne in mente perché era un modo, e mi ricordo anche che io chiesi più di una volta alle persone che lavoravano con me, però tutti quanti, a parte il fatto che naturalmente si trattava di un lavoro, e la ditta diceva, vabbè, ma questo chi lo paga, per dire?
Cioè, un lavoro lei intende dire la creazione.
Qualcuno doveva sviluppare qualche software. Esatto, qualcuno doveva sviluppare del software. E poi ci fu anche un'altra considerazione, in verità, cioè che in quel caso il controllore del traffico aereo non aveva certamente osservato il radar, perché quella zona in quel periodo non era controllata a radar.
Questo.
Quindi voglio dire, sembrò una cosa che lì per dire, vabbè, sì, lo facciamo, è divertente, si vede, è carino.
Quindi erano due gli aspetti.
Sì,
primo la difficoltà di sviluppare un
difficoltà,
software.
Ma solo
il costo.
Sì, ecco, diciamo il costo in definitiva.
Cioè, nessuno ce l'ha commissionato.
La ditta, no, infatti, la ditta è una ditta avida che ovviamente.
E il secondo?
Il secondo era un aspetto che non sembrava.
L'evento si è verificato in una zona in cui non c'era il controllo allo schermo, ma c'era il controllo
procedurale.
Certo. Benissimo. Senta, posso chiederle,
sì,
a proposito di controllo che fa il controllore, di tornare a quello schema, a uno dei schemi che ci ha fatto, a proposito del viaggio dei dati, intendo dire, il segnale che colpisce il bersaglio, ritorna, come viene elaborato e dove viene indirizzato. Che memoria, ingegnere, io avrei scommesso che era uno dei fogli, invece ricorda bene lei. Può prendere il microfono, per favore?
Microfono.
Ecco.
Presidente, mi farà ripagare il...
Quindi siamo ritornati alla prima presentazione grafica.
Sì,
alla prima,
dunque, diciamo, la prima presentazione grafica riporta uno schema di principio di come viaggia, qual è il flusso dei dati nel sistema, qual era, perché adesso diciamo, è cambiato, il flusso dei dati nel sistema APCAS di Ciampino. Quindi diciamo, questo è il sistema APCAS. Allora, qui c'è il radar vero e proprio, diciamo, e tutti gli apparati che stanno localizzati fisicamente a Ciampino. Il segnale veniva trasportato, diciamo, su ponte radio, quindi in banda larga, quindi tutto il segnale video, e arrivava nel centro di Ciampino. Tra l'altro, questo segnale radar grezzo, cioè il segnale video vero e proprio, poteva essere visto direttamente anche insieme alla parte sintetica, diciamo, sui display.
Cioè, quindi a quel livello
il grezzo che arriva veniva presentato anche ai controllori,
poi sta al controllore, all'operatore, scegliere se guardarsi il grezzo oppure guardarsi
il segnale sintetico, naturalmente. Questo, tra l'altro, faccio anche qui una notazione storica, se mi permette, anche questo è stata una lunga assuefazione, ripeto, da parte di tutto il mondo, intendo, noi loro, perché i controllori erano abituati a lavorare al buio col sistema radar e così via. Quindi diciamo hanno voluto conservare la presentazione del segnale grezzo. Tra l'altro questo era tanto più importante nell'area terminale, perché nell'area terminale un'eventuale avaria del sistema non permetteva la visualizzazione proprio quando l'aereo era in fase finale. Invece avendo anche il grezzo, tutto sommato, c'era una maggiore ridondanza. Quindi diciamo, uno, il grezzo veniva inviato anche qui. Poi il dato veniva prelevato dall'estrattore, veniva infilato, diciamo così, entrava nell'estrattore, dove veniva campionato in maniera digitale. Il sistema di estrazione inviava poi le coordinate, a questo livello ci sono le coordinate ρ, θ. Quindi diciamo, qui ci sono le coordinate ρ, θ.
Che coordinate sono?
Sì, sono le coordinate...
Non sono quelle cartesiane, immagino.
No, sono queste qui. Se il bersaglio è qui, si dice ρ, questa distanza, il raggio, diciamo, e questo è θ, l'angolo misurato rispetto al nord.
Come l'attimo?
È l'attimo.
Sì, no, per capire, diciamo, quando usiamo termini equivalenti.
Certo, scusi, se. Quindi diciamo, questo è ρ, cioè la distanza, e quello è θ, cioè l'azimuth.
Sì.
Quindi qui veniva inviato il dato ρ θ. Qui c'era un calcolatore Selenia che faceva l'elaborazione di associazione ad ogni giro.
Una sorta di integratore.
Era una specie di integratore, cioè si vedeva se il bersaglio veniva visto nelle stesse condizioni e posizioni giro dopo giro. Mentre qui veniva fatta l'integrazione sweep per sweep, quindi diciamo ad ogni battuta. Quindi si completava questo per cercare di migliorare ovviamente la possibilità di detezione. Poi questo dato rot theta veniva inviato al sistema IBM. Il sistema IBM questa era la sala apparati Selenia e questo era il sistema IBM, c'erano dei calcolatori a mi pare 370 allora, calcolatori IBM, con tutta una serie di periferie enormi. Il lavoro che faceva l'IBM era per quanto riguarda il dato radar, era quello di effettuare il tracking fondamentalmente e creare l'associazione tra il modo codice e il nominativo.
Uso un altro posto.
Grazie. Se ti posso interromperla solo un momento, Presidente, come facciamo poi per l'acquisizione di quanto disegnato sulla lavagna?
Della lavagna?
Sì.
Eventualmente lo facciamo riprodurre dal test su un foglio piccolo.
E anche quella freccia che ha fatto da ultimo, dove dovremmo aggiungere che il grezzo, perché ha detto che veniva.
Sì, poi quello dovrebbe.
Esatto, prima è trasmesso direttamente. Scusami.
Però occorrerebbe un attimo numerare quei fogli piccoli che lei ora ha prelevato. Già.
Allora, sul numero 1 ci possiamo mettere il primo schema.
No, scusi, lì cosa sta, il numero 1 dove lo sta mettendo su quale?
Su un foglio bianco.
Foglio bianco.
Ah, foglio bianco, vabbè.
Poi questi sono stati, mi pare, sovrapposti l'uno a quindi.
Quindi ecco, occorrerebbe mettere 2, 3 e 4, man mano. Sì, il primo che lei ha reticolo, la 2.
Poi questo qui, di cui abbiamo parlato dell'errore, 3. E quest'ultimo che abbiamo parlato della soglia di estrazione 4.
Soglia 4.
Posso ridisegnare il numero 1 qui?
Magari dopo, intanto sì, ora andiamo così, seguiamo.
Stavamo dicendo del flusso dei dati e
del dato IBM, sì.
IBM.
Allora, sostanzialmente il dato che veniva dalla Selenia veniva trattato così dall'IBM. Allora, qui arrivava, tra l'altro, oltre ad altri dati, gli ordini, venivano inviati gli ordini e così via, veniva inviato il dato ro theta, cioè il dato in coordinate, diciamo, radar. Questo se era un dato primario, naturalmente se era un dato secondario veniva inviato il dato ro theta più il modo codice SSR, modo A e modo C naturalmente.
Erano stati a loro volta
ricevuti
nel calcolatore Selenia,
sì, esatto.
Nell'integratore dai due
radar.
Perfetto.
Oh, naturalmente in aggiunta c'era l'indicazione se questo era un dato primario, un'indicazione se questo era un dato secondario o se era un dato combinato. Quindi i messaggi che venivano formattati e inviati verso l'IBM erano di tre tipi per quanto riguardava il radar: coordinate, rotteta, dato primario, coordinate, rotteta, dato secondario, codice, modo A e modo C, dato combinato, rotteta e modo codice naturalmente. L'IBM fondamentalmente effettuava il tracking, significa cioè che avendo un punto in queste coordinate, l'IBM effettuava la trasformazione in XY, è d'accordo, poi su questi dati calcolava, faceva, diciamo così, quella che si chiama la elaborazione per individuare la direzione e la velocità di un oggetto. Quindi, sulla base di un primo ritorno, veniva calcolato, veniva atteso, si apriva, come si dice, una finestra, in cui si diceva, se c'è un oggetto che cade in questa mia finestra, questo è un oggetto che si sta muovendo. Poi si aspettava una terza, per così dire, battuta, a quel punto si era in qualche maniera individuato un oggetto in movimento. Cioè, ciò che l'occhio fa, diciamo, integrando questi dati, veniva fatto in maniera, veniva elaborato il dato in quel modo. In questo modo si poteva calcolare la direzione, si poteva calcolare la velocità e si poteva anche migliorare, si faceva quello che si chiama lo smoothing, cioè effettuare delle correzioni cercando di ammorbidire l'errore radar, no? Perché se io ho la velocità e ho la traiettoria, mi aspetto che il prossimo punto stia qui. Se il punto misurato sta un po' più spostato, faccio una specie di media, diciamo così. Quindi questo era il dato che veniva, l'elaborazione che veniva fatta all'IBM. L'altra elaborazione, quindi veniva fatto il tracking, l'altra elaborazione era l'associazione motocodice col sign. Cioè che cos'è? Quando i controllori si mettono in contatto con un aeromobile, dicono all'aereo inserisci il codice tal dei tali. Questo codice compariva in una tabella, quindi diciamo qui ad esempio c'era il codice 3132, vicino il sistema gli scriveva il nome dell'aereo. In questo modo in presentazione l'IBM mandava esattamente questi dati, quindi mandava quella che è la traccia. Questa volta la traccia è un qualche cosa dotata di velocità e di direzione, non è più un plot, è un qualche cosa di più elaborato, e mandava il nominativo. Quindi sulla presentazione si effettuava una presentazione, scusate, sul display si effettuava una presentazione in cui c'era un vettorino che indicava la velocità, la direzione dell'aereo.
Consumo tutta la carta.
Allora, li mette al quinto foglio, scusi, sì. Su quello, sì.
Consumo tutta la carta.
Ecco, quindi sul display veniva rappresentato un simbolo che non era più una croce, un intero, cioè, ma era qualcosa di diverso. Veniva rappresentato poi un vettore che rappresentava la velocità dell'aereo e veniva poi scritto qui in chiaro il nome del volo. E poi veniva rappresentato in chiaro anche la quota. Quindi diciamo il controllore aveva a disposizione sul display le informazioni che gli servivano per separare il traffico, quindi nome del volo e quota e direzione naturalmente. Se oggi si va a vedere il nuovo centro di Ciampino, queste cose sembrano diventate proprio di archeologia, no, per dire che oggi qua c'è informazioni di tutto, cioè dove va l'aereo eccetera, così va.
Quindi questo è il frutto
dell'elaborazione IBM.
La registrazione, sì, di questi dati.
La registrazione dei dati avveniva a livello di interfaccia fra il canale, fra la Selenia e l'IBM. Quindi lì avveniva, cioè era l'IBM che registrava i dati che gli arrivavano. Non erano registrati i dati che tornavano. Adesso non ricordo bene, comunque diciamo non erano di interesse perché erano dei dati di traccia eccetera. Quindi,
sì, ho capito. Quindi arrivavano diciamo i dati, quello che ci ha fatto vedere,
sì,
prima, e quindi le coordinate radar, rho e sigma, arrivava,
sì,
se c'era,
teta, sì.
Rho e teta, sì, scusi, arrivava se c'era l'SSR,
certo,
arrivava insomma quello che i due radar avevano visto ed erano stati in qualche modo assiemati, cioè,
sì, che poi è quello che c'è sul tabulato stampato.
E questo troviamo sul tabulato, va bene. Ecco, lei prima ci ha anche detto, lo ha davanti uno di quei fogli, no? No, davanti,
sì,
a lei, dico,
ah, sì,
non c'è bisogno di essere di altro, non vorrei disturbarla il meno,
no,
possibile. Quello in cui ci ha illustrato le varie possibili rappresentazioni di un plot, il più per il primario,
sì,
la X per il secondario,
l'asterisco.
Ecco, per il combinato, cioè. Ora ci ha già spiegato che l'operatore ha la possibilità di guardarsi, di seguire soltanto il grezzo, che è qualcosa di diverso sia dal più sia dalla Y,
sì,
dalla,
sì,
X,
che
è, certo, ecco. Ha la possibilità di guardarsi anche solo il primario nonostante la presenza del SSR, cioè di fare ulteriori selezioni?
Quando dice questo intende dire il grezzo primario, grezzo secondario?
Se può spiegare lei la differenza? Perché voglio dire, se un velivolo, no? Viene visto dal radar, si fa riconoscere, quindi
sì,
trasponder acceso, insomma, si conosce
si conoscono tutti i dati. L'operatore che deve seguirlo è evidente che ha bisogno di tutto questo per fare le separazioni, per dare disposizione. Se invece, per un qualche motivo, volesse guardare soltanto il dato del primario, o soltanto il grezzo, lei ci ha detto soltanto il grezzo se lo può certamente vedere.
Sì, esclude la presentazione del sintetico, quindi certo. non vede nulla, certo, sì, è possibile, a livello di presentazione locale lui può selezionare semplicemente, così come poteva selezionare o il radar Marconi o il radar Selenia, poteva selezionare o il grezzo o il sintetico, tutte e due, diciamo, ecco. Naturalmente.
Il sintetico cosa intende?
Sintetico intendo dire queste rappresentazioni qui, più la leboli, nomi, cioè quando dico sintetico intendo proprio questa rappresentazione grafica.
Quando dice queste rappresentazioni qui, siccome poi noi registriamo,
certo.
Non si...
Intendo dire questo riportate sul foglio 2.
Foglio 2.
E direi anche queste sul foglio 5 dove sono scritte, quindi si intende con sintetico...
No, quello è il foglio 6, vero?
Scusi. Ah, certo, 6. Scusi. Sì, quello che riportate sul foglio 6 dove sono rappresentati i dati del volo, il nome, la quota, naturalmente.
Quindi, scusi, anche la crocetta,
sì, anche la crocetta
è sintetico.
Anche sì, anche la crocetta è sintetico in questo senso, sì.
L'operatore può scegliere se guardarsi soltanto il sintetico del primario anziché il combinato o solo quello del secondario?
Mi pare proprio di no, mi pare che quando si diceva sintetico nel sistema ATCA si vedeva quello che c'è, il dato radar di questo tipo qui, cioè non poteva selezionare solo primario o solo secondario a livello di presentazione.
Ho capito.
Non mi ricordo, ma mi pare proprio di no, dico la verità. Si poteva fare a livello di sistema, certo, inibire, però insomma non in maniera operativa.
Vorrei chiederle una cosa rispetto alla domanda che le ha fatto prima il pubblico ministero. Si ricorda quelle fotografie che sono, quella fotografia che
sì.
È stata esibita, no? Lei si vedeva soltanto, se non sbaglio, dei segni di primario in quella traccia guardando a sinistra.
Sì.
Il pubblico ministero le ha chiesto, ma lei farebbe un'interpretazione delle tracce basandosi solo sulla fotografia? E lei ha detto no. Però le chiedo, ha nessun titolo? Intendo dire, a lei quella fotografia le basta per dire, sa com'è stata fatta quella fotografia? Lo immagina?
Senta, vediamo se ricordo, perché io ricordo che ci fu, non so se è quella, ci fu una prova che venne fatta da una commissione e io
no, io le chiedo qualcosa di molto più generale,
sì,
forse generico, così come le ha fatto la domanda il PM,
sì.
Io voglio specificare.
Mi dica.
E cioè, primo, lei sa com'è stata presa quella immagine fotografica?
Ma immagino sia stata presa con una macchina messa davanti a un display, al PPI.
Con un tempo di esposizione.
Un tempo di esposizione che ha consentito di vedere le successive battute, questo è chiaro. Perché...
Perfetto, questo lei
sì.
È chiaro. Ora, lei da quella fotografia riesce a stabilire che effettivamente un oggetto in determinate condizioni si vede ed è stato visto tante volte e che quindi quello che può vedere l'operatore al PPI?
Sì, beh, direi di sì.
Se il fine della sua analisi è soltanto questo, cioè di dire ok, questo oggetto che si muove si poteva vedere, le basta la fotografia?
Direi di sì, quella è una fotografia che è stata presa evidentemente con un lungo periodo.
Io voglio dire, la risposta così in assoluto, no, io le foto non le guardo, certo,
no.
Fare un'indagine seria e approfondita.
Sì, no.
In relazione allo scopo, quella fotografia ci dice che quell'oggetto si è visto tante volte in quelle posizioni.
Sì, ecco, volevo dire se
prego.
Avevo detto di no sulla base di calcolare i parametri,
certo.
Ovviamente, questo intendo
certo.
Dire, chiaro.
Certo.
Però quella fotografia ci dice che lì si vedeva lì effettivamente quello.
Poi i parametri li vado a vedere o sul tabulato oppure già lì
sì,
in
qualche altra maniera.
Certo. Adesso veniamo più in particolare alla vostra relazione. Non le faccio ripetere la conclusione perché abbiamo la relazione scritta. Lo ha già ricordato lei alla mia collega prima, sulla base delle sole analisi radar non è possibile giungere a delle conclusioni, occorrerebbe tener conto di tante altre cose. Allora,
le chiedo, ricorda quante tracce ipotizzate a proposito, cioè ragionando su quei plot primari?
Dunque, vado veramente a memoria stavolta, però ecco, se...
Mi sono espresso male naturalmente,
no,
cioè quanti tracciati, quanti percorsi, perché la traccia...
Sì, cioè leggendo quei dati primari dopo, sì, diciamo, l'incidente,
cioè, poi...
potevano essere isolati più di un oggetto, all'interno di quei dati primari, poteva essere isolato ipoteticamente più di un oggetto, adesso non ricordo se erano tre, due o tre.
Allora io leggo pagina 16 della vostra relazione. Possibili correlazioni tra i plot, sì, dopo l'ultima risposta del traspondo. Utilizzando contemporaneamente i dati dei grafici riportati nelle figure,
vabbè, sì,
sono state tentate, a titolo di esempio, alcune possibili associazioni plot-tracce.
Sì.
Ecco, il senso di questo tentativo a titolo di esempio. Una esercitazione... per dire tutto quello che si può trarre da questi dati?
Sì, direi che noi, come dicevo prima, noi abbiamo tentato di cavare, diciamo, da quelle informazioni le ipotesi possibili, diciamo, cioè, o perlomeno le ipotesi che potevano essere fatte. Non, intendo dire, se effettivamente l'aereo si è spezzato in tre parti o quattro parti, forse è possibile da quei dati ricavare questa informazione. Quindi in questo senso è stata fatta quella eventuale...
Però, voglio dire, tracce. Mm. La prima associa i plot relativi alle battute 2B, 5, 8B, 9A, 12, con velocità media pari a circa 700 nodi. La seconda, che associa i plot relativi, sono circa 19 plot, con velocità media nel primo tratto di 250 nodi e nel secondo tratto di 120 nodi. La terza che associa, cioè poi ci leggiamo la relazione,
sì,
insomma.
Sì.
La traccia veloce presenta due altri possibili plot, che anche se molto distanziati corrisponderebbero alla stessa velocità. Cioè voglio dire, voi fate un'ipotesi. Ipotizziamo che di dividerli in questo modo, questi plot, otteniamo tre tracce.
Mm.
Nell'ambito di questa ipotesi poi dice c'è un'altra possibilità, che addirittura altri due plot facciano
parte. Sì, perché... nell'ipotesi che, come si dice lì, l'aereo appunto si sia spezzato in più parti, è ragionevole pensare che la sua velocità, che la velocità di questi pezzi sia più bassa di quella di un aereo in volo. E correlando, alcuni effettivamente venivano circa 200 nodi, 100 nodi, qualcosa del genere, che era probabile con la caduta, diciamo così. Mentre correlando altri venivano a una velocità così elevata che a questo punto sembrava strano che fosse un pezzo di aereo. Ecco, quindi questo.
Voi avevate degli elementi che vi inducessero a correlarle, cioè oltre all'esercitazione teorica di dire questa è la distanza e questa è la velocità che verrebbe, ci sono delle cose che vi spingevano...
No. No,
messi lì ad ovest, meno 17, meno 12, vi fanno pensare a un aereo?
No, non c'è mai stato nessuna ipotesi, diciamo, altri elementi esterni a quel lavoro che abbiamo fatto praticamente sul tavolino, voglio dire.
Senta, e una volta fatto questo lavoro al tavolino, voi cercaste di calcolare quale fosse la probabilità che si fosse verificata una piuttosto che un'altra situazione?
Scusi, non mi dico, credo sia il suo telefono. No. Sì. Allora, magari se ripete la domanda, avvocato Nanni, così, perché...
Certo, le volevo chiedere, ingegnere, se
sì,
una volta fatto questo studio a tavolino, delle possibili correlazioni, nell'ambito delle correlazioni possibili vi siete poi messi a cercare quali fossero eventualmente più probabili e con quale grado di probabilità?
Cioè lei dice la probabilità che queste tracce siano correlate a un altro aereo e così via, che no, non abbiamo fatto questo calcolo, no.
Quindi è rimasta
un'esercitazione astratta. Sì, è rimasta un'esercitazione astratta, okay. Non abbiamo fatto questa ulteriore, né mai c'è stata chiesta, poi non so.
Certo. Sì. E qui mi verrebbe da fare un commento che poi il Presidente non mi permetterebbe. Allora, sa se il vostro studio è stato poi esaminato, ripreso, utilizzato in altri studi fatti da altri enti, altre persone?
Sì, perché io andai, dunque io andai con la commissione, con alcuni membri della commissione Luzzatti, no, al National Transportation Safety Board negli Stati Uniti,
sì,
e l'NTSB, e gli portammo questi tabulati, questi, cioè questi plottaggi, e gli portammo, credo che il presidente gli mandò pure la relazione, non l'ho visto fisicamente. E quindi descrivemmo, raccontammo con l'inglese che ci avevamo, insomma, agli americani quello che avevamo fatto, e ecco, e mi pare che loro fecero una conclusione a mio avviso molto veloce, molto rapida, dissero sì, qui ci si vede un aereo, personalmente diciamo con tutta l'affetto, la stima che possiamo avere per gli americani, però insomma, mi sembrò personalmente un po'
affrettato.
Così, sì,
ho capito.
Un giudizio mio, voglio dire. Quindi sì, credo.
Quello che voi date come davate come esercitazione astratta,
sì.
Loro dicono questo.
Sì, sì.
Okay. Senta, lei ricorda se si è parlato, se ha mai visto in televisione uno dei vostri elaborati allegati alla relazione, un grafico allegato alla relazione?
Sì, mi pare che
sì. Di cosa si tratta, se lo ricorda?
Dunque, a parte mi pare di aver visto che c'è anche un sito internet che si chiama Ustica e compagnia, in cui c'è tutto di tutto.
Certo, no, ma io parlo dei
però sì, ci fu una trasmissione in cui si videro proprio quei plottaggi con tutte le lucette che si accendevano e facevano vedere una cosa di questo genere, dicendo qui c'è un aereo, adesso non mi ricordo che trasmissione.
Ricorda se era una televisione italiana o...
Sì, sì, mi pare che proprio fosse una televisione...
Non ricorda se questa cosa fu ripresa o fu mandata per la prima volta dalla BBC inglese? Come altro...
Forse, adesso non ricordo, vabbè. Però mi pare di sì, mi pare che fu ripresa da una trasmissione della BBC.
Ed erano quelle cose che avevate prodotto voi nella vostra relazione.
Infatti era quello.
Che loro attribuivano all'NTSB invece.
Mm-hmm.
I quali a loro volta evidentemente
non lo so,
non sicuro. Senta, veramente poche altre domande. Lei, le chiedo se ne è a conoscenza ora e se ne era a conoscenza allora, nel 1980, a proposito del fatto che quei radar di Ciampino avevano degli effetti di mascheramento e di splitting.
Si riferisce al problema dell'estrattore?
Sì.
Più esattamente, sì, più che al radar, più...
L'estrattore, a seconda di come è tarato, incide sui mascheramento, incide sullo splitting.
Sì, ho capito. No, allora non ero al corrente e non facemmo allora questo tipo di analisi.
Che cos'è lo splitting?
Splitting vuol dire separazione,
cioè
uno stesso oggetto viene per un errore di interpretazione viene visto nello stesso momento sì, da. Ripeto, stiamo parlando di un sistema di calcolo che fa dei calcoli sulla base di certe informazioni.
Un po' quella situazione che descriveva prima il pubblico ministero, cioè
sì.
In una battuta si vedono due
sì.
Che noi chiamiamo A e B.
Sì, esatto.
Il mascheramento invece?
Mascheramento probabilmente significa un oggetto davanti a un altro oggetto che lo maschera da un punto di vista radar, quindi io non vedo ciò che c'è dietro perché me lo maschera proprio fisicamente, come dice la parola.
Non lo vedo nel punto dov'è e posso vederlo spostato anche, c'è una deviazione. Non so se lei ha approfondito questo tema.
No, io sinceramente ho saputo poi di questa, come si dice, come dicevo, rispondevo prima, di questa reazione successivamente, di questa analisi che è stata fatta, che...
Okay.
Ma non è che ho mai approfondito questo aspetto.
Va bene, la ringrazio per una volta domanda.
Allora, difesa d'ascio.
Mi farà ripagare tutto.
Ingegnere, mi scusi, quando la Selenia ricevette l'incarico di redigere quella relazione, faccio riferimento alla relazione del 1980.
Sì.
Lei ricorda come venne conferito questo incarico alla Selenia? È stato un incarico formale?
Sì,
ufficiale?
Sì, sì, ricordo che il presidente Luzzatti, mi pare, scrisse, mandò una nota alla Selenia, che dovrebbe essere da qualche parte, insomma, chiedendogli formalmente una cosa di questo genere. Quindi adesso scrisse alla Selenia, non so se scrisse al capodivisione, ripeto, direttamente a Rodotà, oppure scrisse al direttore generale, allora Esposito forse, non so.
No, le chiedo questo per farle anche più che altro un'altra domanda, perché vorrei sapere un'altra cosa. Ma la commissione Luzzatti retribuì la Selenia per quella relazione?
Non lo so.
Era stata prevista?
Sinceramente non lo so.
Perché lei prima, nel parlare di quella possibilità di realizzare il playback, disse: ma questo lavoro, noi ci chiedemmo, ma questo lavoro chi lo paga?
Sì.
E l'avida Selenia, se non sbaglio,
certo,
è stata questa espressione,
esatto,
si tirò subito indietro. Ecco, io mi chiedo, ma un problema simile non si pose anche nel momento in cui venne redatta la prima relazione? Cioè Luzzatti chiede una relazione ma non retribuisce la Selenia per quell'attività. La Selenia gli disse: dedicatevi a questa relazione per un mese, prendetevi tutto il tempo che vi serve, eccetera, oppure quella relazione venne da voi redatta ritagliando un po' il tempo che avevate a disposizione
per
tornare subito alle vostre attività, mi passi l'espressione, istituzionali.
No, è chiaro, no. Dunque, non so risponderle se mi ricordo, perché poi allora non mi occupavo di questi aspetti, non mi ricordo se la commissione retribuì la Selenia. Tenderei a dire, a quello che mi ricordo o che ho capito, che non lo fece in quell'occasione. E quindi sì, noi lavorammo, diciamo così, nei ritagli di tempo, tra virgolette, ecco, non è che fu, tanto per dire, formalmente aperta, tra virgolette, una commessa che dice: questa attività voi dovete farla e dovete caricare le ore su questa commessa. Non fu così, quindi fu sicuramente una sospesata nelle pieghe delle varie attività, diciamo.
Senta, un'altra precisazione, mi corregga se sbaglio, ma lei ha anche detto prima che quella era la prima volta che lei e gli altri, credo, dipendenti Selenia all'epoca vi occupavate di una vicenda di questo tipo? Ho capito male?
No, diciamo, era la prima volta, diciamo, tant'è vero che l'abbiamo dovuto sviluppare espressamente, era la prima volta che ci occupavamo di un blottaggio in quel senso. Non era la prima volta,
sì,
naturalmente, che vedevamo delle informazioni radar, questo sicuramente no. Però per dire che non avevamo in Selenia uno strumento già pronto per leggere i dati, tracciarli e così via, quindi venne fatto espressamente allora, ecco.
Quindi la Selenia non aveva nessuna esperienza?
Beh, aveva tutta l'esperienza.
No.
Non aveva l'esperienza
limitatamente a quella specifica attività.
Sì, ecco, forse ho detto male, mi consenta, voglio dire, la Selenia aveva naturalmente tutta l'esperienza accumulata negli
Selenia. Progettazione e realizzazione.
Progettazione, interpretazione di dati radar che erano stati fatti in altre occasioni, ad esempio durante i collaudi e così via. Però ecco, in questo caso specifico
non
era molto particolare.
Non aveva mai fatto un lavoro di quel tipo?
No.
Era la prima volta?
No, intendo dire questo perché oggi esistono delle funzioni che la Selenia nei suoi sistemi che vende, sistemi ATC che vende, sono integrate. Cioè esiste una funzione che è il plottaggio del dato radar. C'è una funzione che permette la lettura, la visione e diciamo del dato radar nei sistemi dove la Selenia ha installato i suoi sistemi, questo voglio dire semplicemente.
No, chiarissimo. Cosa che allora non c'era, e anche voi, nonostante fosse la Selenia, era la prima volta che andavate a fare una verifica di quel tipo sul campo, per
sì.
Senta, andando alla vicenda, tornando un momento alla vostra relazione, nella vostra relazione voi fate riferimento anche ai cosiddetti falsi plot.
Sì.
Non so se lei ce l'ha portata, ma è che
no,
sin da pagina 8 voi scrivete: dopo aver fatto riferimento quali erano i fattori che potevano avere influenzato caratterizzazione statistica del dato radar, copertura radar, voi parlate di variabilità a livello segnale ricevuto, sistemi e via dicendo, poi precisate anche per ciò che riguarda i falsi plot, presenza di echi non dovuti a velivoli, è normale avere 2-3 falsi allarmi primari. PFA uguale 10 alla meno 6,
probabilità di falso allarme
per giro di antenna con punte anche 10 volte maggiori. Per il radar secondario i falsi plot sono essenzialmente dovuti a false interrogazioni legate a riflessioni d'onde elettromagnetica e radiata. E poi proseguite, eccetera. Ecco, sono quindi questi fenomeni, cioè i cosiddetti falsi plot, quelli che in un primo momento vi portano a ritenere che quel meno 17 e il meno 11 potessero essere dei falsi plot.
Sì, quelle sono le considerazioni.
Facciamo riferimento a questo.
Facciamo riferimento esattamente a quelli.
Mi ha consentito, mi corregga se sbaglio, di usare questa espressione, quindi un dato che è costante, cioè il falso plot,
il falso
non
plot
è un'eccezione,
no,
è una regola,
no,
perché voi addirittura ce lo indicate come un fenomeno che si ripete con una certa cadenza, tanto che voi siete in grado di elaborare in un qualche modo, sia pure in termini molto ipotetici, proprio ogni quanto si può verificare questo fenomeno.
Sì, ogni cliente che specifica l'acquisto di un radar chiede un radar che abbia una probabilità di detezione di tanto e una probabilità di falso allarme di tanto, proprio perché è una macchina fatta in maniera tale da vedere il meglio possibile, però come dicevo prima spingere la sensibilità molto, come c'ha naturalmente la contropartita, che non solo vedi tutto ma vedi anche qualche cosa che in realtà non c'è, quindi questo è il concetto.
Senta, scusi, proprio in relazione a quel meno 11, meno 12 e meno 17, devo chiedere una precisazione,
sì,
perché lei prima ha detto, quando era, la Corte ce l'avrà presente la carta e
sì,
la caratteristica di quei due plot, se non vado errato, lei prima nel corso del suo esame, rispondendo al pubblico ministero, ha detto questi due evidentemente sono stati aggiunti.
No, intendevo dire questo,
ecco,
mi spiego, sì certo, ha ragione, mi scusi. Allora, intendevo dire questo, la carta che ho visto non è la non è il risultato di quei plottaggi che abbiamo fatto noi.
Che avete fatto voi.
Sì, sono sostanzialmente uguali.
Lei
non è che
dire,
voglio dire
evidentemente.
Evidentemente perché hanno fatti a matita, proprio fisicamente. Sì, in questo senso, no.
Sono
solo in questo senso.
Evidentemente
significa questo.
Erano,
cioè,
annotati a matita.
Sì, a matita. Ma voglio dire, erano così, adesso non posso dire se erano esattamente.
Per quanto riguarda la vostra indagine, voi avete ricevuto, diceva, tutti i tabulati.
Sì.
E dai tabulati che vi vennero consegnati, voi avete avuto subito la possibilità di verificare che vi erano quel meno 17 e quel meno 12.
Sì.
Quindi voi prendeste subito in considerazione la possibilità che quelli fossero due falsi plot, dopodiché andando avanti nella vostra indagine riteneste di poter formulare anche delle altre ipotesi.
Sì, credo che sia proprio, mi sembra la logica che abbiamo seguito proprio, diciamo.
Grazie. Senta, già le sono state chieste in termini probabilistici e via dicendo quali erano le affidabilità delle singole diverse ipotesi. Io le vorrei fare anche una domanda, se potesse darci qualche elemento in più. Quando voi parlate di possibili diverse ipotesi, ecco, e quindi di possibili diverse tracce, voi formulate delle ipotesi astratte, e questo lo abbiamo capito, sulla base di una valutazione che tiene conto, mi è parso di capire, fondamentalmente di due dati, e cioè, diceva lei, mi corregga se sbaglio, del dato temporale e del dato
posizionale, direzione, quindi diciamo.
E della
velocità, quindi,
posizione,
cioè, e velocità.
Ma utilizzando gli stessi criteri, sarebbe stato possibile quindi formulare anche molte altre ipotesi? Perché mi scusi, voi arrivate
a dire
che una traccia sono state individuate tre tracce. La prima associa i plot relativi alle battute 2B, 5, meno 8B, 9A.
Sì, allora, come,
voi
avete, come abbiamo
già qua, mi scusi se per essere chiaro nel formulare la domanda anche per chi non ha, anche per tutti i presenti. Voglio dire, potremmo ipotizzare anche una traccia al contrario noi, no? Voi la leggete 2B, 5B, 8B, 9A, 12, ma io le voi non è, potrebbe essere anche esattamente il contrario, cioè una traccia che parte da 12 che va a 9A, 8B, 5, 2B.
Allora, le spiego, sì, certo, potremmo averla fatta, dicevo,
no,
giustamente,
no,
chiaro,
questa,
per chiarire.
Io potrei aggiungere quest'altro. In termini di
sì, ecco, non l'abbiamo fatta proprio totalmente col pallottoliere, ma
no,
per,
no, no,
no,
no,
scusi, esatto, no, voglio
no,
dire, siamo semplicemente,
lavoro,
no, 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 intendo dire, no, per spiegare, abbiamo le abbiamo correlate mettendole, diciamo, in sequenza temporale,
ecco.
Cioè, ecco, l'ipotesi è, se c'è una cosa che si muove, la devo vedere posizionata nello spazio in tempi successivi, perché il radar gira, quindi ad ogni giro vede una cosa, se questa cosa si è mossa la devo vedere, le cose devono essere coerenti in maniera da averla vista in un istante e in una posizione che sia coerente con la successiva, questo è il concetto.
Ma quindi, allora mi consenta di tornare alla domanda che le stavo facendo, oltre a queste ipotesi che formulate voi, utilizzando questo criterio, si potrebbero formulare anche tutta una serie di altre cose.
Abbiamo fatto una limitazione, dice, sì, certo, io potrei prendere.
Avete preso dei range.
Abbiamo preso dei range di tempo, cioè voglio dire, non è possibile, a meno che non sia un UFO, che la traccia sta qui e dopo un secondo sia 100 km là. Quindi abbiamo cercato di limitare le velocità in questo senso.
Però scusi, tra le vostre ipotesi ve ne è anche una nella quale si dice che questa traccia si sposterebbe prima a 100, poi a 200, poi a 300 e poi a 700 nodi.
Sì, no, no, non è la stessa, dovrebbe, sì certo, no, ma chi ha ragione, infatti non dovrebbe essere la stessa, infatti.
Stiamo parlando di un UFO.
Sì, infatti non è la stessa probabilmente, mi pare che lì abbiamo detto c'è una probabile traccia che si muove prima a 200 e poi a 100 nodi, mentre un'altra si dovrebbe muovere, ripeto, è veramente un'esercitazione matematica basata solo su questi elementi, quindi voglio dire, non è che ci siano altri riscontri di nessun tipo, però ecco, la correlazione è stata fatta.
No, perché io stavo pensando pure a quell'esempio che lei faceva prima che mi sembra molto utile, almeno per noi. Lei dice, io sento un cicchettio di passi sul soffitto, ne deduco sulla base di un
di questi elementi
che c'è qualcuno
che cammina.
Che cammina e che ha le scarpe con i tacchi.
Sì. Esatto.
No, se invece sento tic,
poi passano 20 secondi.
Passano 20 secondi e sento di nuovo tic, posso anche ipotizzare che qualcuno stia camminando sulla mia testa. Ma certo, sono solo delle ipotesi.
Sì, esatto, direi che è esattamente così. Proprio.
Potrebbe essere anche il rubinetto dell'acqua che perde.
Sì,
una
potrebbe essere una struttura che...
Potrebbe essere un piccolo...
Ripeto, credo che questo sia esattamente il concetto che... Ecco, noi sapevamo in più, diciamo, ecco, naturalmente se lei sapesse per certo che di sopra c'è qualcuno... Capisce? Allora probabilmente dice sì, questi due colpi possono essere qualcuno, così noi sapevamo che c'era un aereo, questo voglio dire, un DC-9 che si stava muovendo, quindi quegli oggetti erano pezzi di ferro, voglio dire, in qualche modo, però ecco, il paragone credo sia giusto in questo modo.
Senta, tornando ora un momento invece a quella fotografia che le è stata esibita dal pubblico ministero, se insieme alla fotografia lei avesse ricevuto i tabulati relativi al momento in cui è stata scattata la fotografia, lei sarebbe stato in grado di ricostruire esattamente quanto accadeva nel momento in cui veniva scattata la fotografia?
Ma direi di sì, se sapessi esattamente dove quella fotografia è stata fatta, intendo dire le coordinate.
Noi le diciamo dove è stata fatta la fotografia.
Sì.
E le diciamo pure, guarda, che comunque alleghiamo dei tabulati, i tabulati relativi ovviamente a quel lasso temporale al quale fa riferimento la fotografia. Lei avrebbe avuto tutti gli elementi?
Ma direi di sì, anzi la fotografia sarebbe addirittura stato un di più, che quasi, non dico inutile, perché avendo il tabulato io ho il dato specifico, quindi la fotografia di per sé poteva apportare poche notizie personalmente, poche informazioni in più.
Scusa, solo un momento. Tornando alla attività svolta da lei quale componente, diciamo, della commissione Selenia, uso questa espressione per capirci, cioè del gruppo che elaborò la relazione del 1980. Lei ricorda se ha avuto all'epoca rapporti con qualcuno del RAI, qualcuno della Douglas, qualcuno, perché lei ha detto siamo andati in America,
le dico quello che
abbiamo portato il nostro elaborato alla NTSB, dove molto velocemente, mi consenta l'espressione, mi corregga se sbaglio, quasi a braccio ci dissero anche secondo noi le cose stanno così, giusto?
Sì, qualcosa di ecco. Io ricordo che incontrai la commissione Luzzatti, questo sì, che in cui c'erano alcuni componenti, alcuni esperti, è stato a memoria, un tecnico che si chiamava, mi ricordo per esempio, che era forse era dell'ENAC, cioè dell'allora aviazione civile, del RAI, mi pare anche del RAI, c'era anche un ingegnere della Italia naturalmente. Sì, quindi incontrammo in qualche occasione, in qualche riunione, mi pare pure del RAI, adesso non so se Bosman, non ricordo se era nella commissione, forse Bosman lo incontrammo dopo, credo, non so, dopo la relazione.
Ricorda per caso chi c'era in America quando lei andò per rappresentare i risultati? Della vostra
dunque, Mac, era un nome, non mi ricordo il nome. Della commissione che è venuta in America?
Sì.
Con noi, dunque, è venuto
il giudice.
Oddio, chi?
Santa Croce.
Santa Croce, certo. Grazie. Santa Croce, poi c'era sicuramente il perito, c'era per esempio, c'era quell'ingegnere dell'Italia che adesso non ricordo il nome. E non mi ricordo degli altri chi c'era. Comunque della Selenia andai solo io, certamente. No, altri non mi ricordo, sinceramente. Eravamo comunque, credo questi, forse c'era qualcun altro, adesso mi sfugge. Mi ricordo questi tre nomi, appunto. C'era il giudice Santa Croce, c'era questo tecnico, credo fosse dell'aviazione civile, per esempio si chiamava, e c'era questo ingegnere dell'Italia che adesso non ricordo. Forse c'era un'altra persona che adesso proprio...
Ingegner Cucco, forse?
Il nome, guardi, ti assicuro, non me lo...
Ricorda se c'era l'ingegner Bosman?
Direi di no, non lo ricordo bene, ma a memoria mi pare di no, così.
Senta, un'ultima domanda. In tutto quel lasso di tempo, cioè, da quando per la prima volta lei è venuto a sapere che doveva redigere quella relazione, fino a quando non ha depositato quella relazione o anche dopo, che lei è mai stato avvicinato da un qualche ufficiale, sottufficiale o quant'altro dell'aeronautica militare che le abbia in qualche modo suggerito, ipotizzato, prospettato che la relazione doveva essere redatta in un certo modo?
No, questo non è mai successo, non è mai successo che nessuno, né dell'aeronautica né ci abbia mai contattato, a me personalmente sicuramente no.
Grazie.
Allora, domande dirette ulteriori?
Solo una di chiarimento tecnico. Quando voi avete parlato di velocità della traccia stimata sulla base di queste correlazioni spazio-temporali, la velocità a cosa la riferite? A quale coordinata? Al terreno?
La velocità l'abbiamo valutata, riferita, diciamo, velocità al suolo come differenza di coordinate xy divisa il tempo. Questo naturalmente, come è facilmente deducibile dalla teoria degli errori, crea una grossa incertezza, perché la divisione di uno spazio abbastanza piccolo, per un tempo abbastanza piccolo, su cui, non sul tempo, ma soprattutto sullo spazio, c'è una discreta incertezza, dà dei valori possibili compresi in una gamma, diciamo, quindi l'abbiamo riferita a una velocità al suolo, quindi x sì. meno y, cioè
ecco,
così.
Possiamo dire che se questo oggetto volante
velocità proiettata al suolo, naturalmente, chiaro, se avesse, questo è chiaro.
Avesse, prego, continua.
No, dicevo, se questo avesse volato, ad esempio, in posizione, per dire, verticale, l'avremmo visto, come dire, con una velocità ferma. Ecco. È chiaro che l'abbiamo, quindi, la velocità è il vettore proiettato al suolo.
Ecco, proiettato al suolo. Che vuol dire che, per esempio, quando si fanno le valutazioni 100 nodi, 200 nodi, 300 nodi, 700 nodi, nodi, questa velocità dovrebbe essere interpretata diversamente qualora l'aereo volasse parallelamente al terreno oppure con un angolo diverso in certo. Elevazione o verso il basso.
Sì, sì.
Un aereo, poniamo, che vola rispetto all'aria, alla velocità di, poniamo, 1000 km, allora se va incicchiata rispetto alla vostra valutazione, che velocità avrebbe avuto? Maggiore o minore?
La velocità minore, perché sarebbe stata proiettata rispetto
questi calcoli che voi fate, sì. Non sono i calcoli della velocità reale dell'aereo.
No, non è la velocità riferita
all'aria. La velocità di successione tra di loro, spazio-temporale dei diversi ritorni radar.
Perfetto, esatto.
Poi il problema della loro interpretazione cambia qualora l'aereo...
Certamente, era in salita o comunque non era parallelo, cioè il vettore velocità non fosse stato... D'altra parte erano gli unici che si avevano...
Certo,
comunque è giusto,
dubbio,
è così.
Si possono determinare degli equivoci.
Sì, sì, no, questa ha ragione.
Grazie.
È così.
Poi, difesa Bartolucci, altre domande? Difesa Ferri? Senta, lei prima ha detto che circa un anno dopo veniste interpellati in relazione a delle lamentele
era un volo all'Italia, mi pare.
Volo all'Italia che avevano
aveva avuto dei problemi di volo sobbalzi, adesso non ricordo, insomma, comunque qualche disturbo nel volo
dovute a esercitazioni
lo legarono alle esercitazioni di aerei, credo, americani, probabilmente, e ci diedero e richiesero anche lì la registrazione e rifacemmo dei plottaggi.
Dai quali?
Dai quali si vedeva, ripeto, riferisco a quello che ho visto, si vedeva le tracce degli aerei militari che facevano evoluzioni e probabilmente atterravano, diciamo, anche se non si vedevano atterrare sulle portaerei naturalmente perché erano molto basse, ma comunque si vedevano le evoluzioni, intendo dire che malgrado la teoria i radar tutto sommato vedevano più di quello che noi pensavamo, questo volevo semplicemente dire.
Ecco, volevo capire un attimo, questo episodio dell'anno successivo al disastro di Ustica, ecco, relativamente alla distanza dal radar e all'altezza degli aerei rispetto alle circostanze relative invece al nostro caso, c'erano differenze? Cioè, gli aerei a che altezza volavano?
Sì, certo, ragione,
e a
certo,
che distanza?
Certo, naturalmente, è chiaro che non si possono confrontare queste cose diverse. Dunque, Presidente, io dico la verità, non mi ricordo adesso con precisione, ma l'area era all'incirca, adesso più o meno era all'incirca compatibile, forse un pochino più vicini, ma non ricordo proprio veramente, mi dispiace. No, me lo ricordo e l'ho detto solo perché è un'occasione in cui ho visto altre cose che non erano completamente compatibili con l'ipotesi di un aereo. Di un caccia, come abbiamo detto, in questo senso volevo dire, cioè, però erano, mi pare di ricordare, erano abbastanza compatibili, intorno alle 100 miglia di distanza, se non ricordo male, perché l'aereo disse di aver avuto, andando a Palermo, dei problemi di vortici, eccetera, proprio nelle vicinanze di Ustica, quindi era in quell'intorno. Poi mi pare che la quinta flotta americana sta sempre lì al centro, più o meno. Però naturalmente questi aerei erano, le tracce che si vedevano erano solo tracce primarie, non usavano il secondario, Quindi l'altezza non so dirgliela, perché l'altezza la sappiamo solo dal trasponditore secondario. Devo dedurre che fossero altezze tali che il radar li vedeva, ecco, questo voglio dire. Okay. Quindi ecco, vorrei aver portato.
Senta, poi un'altra cosa, non ho capito bene, cioè ci possono essere degli effetti di splitting, no?
Sì.
Cioè l'estrattore può, diciamo, essere
ingannato in qualche maniera, sì.
Ecco, l'effetto di mascheramento, che significa ingannato da un effetto di mascheramento? Cioè di mascheramento, praticamente da quello che ho capito, significa che un aereo che vola diciamo in prossimità ad un altro non viene rilevato.
No, questo certamente no.
Questo è l'effetto di mascheramento?
Non in questo caso specifico. Ecco, io non so, perché ripeto, si rifà riferimento a quella relazione che ha, penso, si diceva prima, di Giaccari e Pardini. Credo che mascheramento si riferisce all'estrattore. Diciamo, vediamo di chiarire questi due termini, almeno. Quando si dice mascheramento nei confronti, diciamo, del radar in quanto tale, poi mascheramento, credo, nei confronti dell'estrattore vero e proprio. Mascheramento del radar significa che il radar non vede una cosa che è coperta, diciamo, o comunque due cose, non è in grado di distinguere due cose molto vicine. Se io ho due cose molto vicine, come succede poi anche, non so, con un'osservazione ottica normale, se ci sono due persone molto vicine, io vedo confusamente, ne vedo una, mi sembra. E così il radar, e quello è il radar che non riesce a distinguere, non ha la selettività sufficiente per distinguere due oggetti molto vicini, considera che siano solo. Il problema a cui si riferisce il problema del mascheramento dell'estrattore, a cui penso si faccia riferimento, credo che non so bene che cosa voglio dire, non ho studiato quella relazione, che se si riferisce agli oggetti che sono oggetti fisicamente proprio mascherati l'uno dall'altro, nella misura del range, diciamo. Quindi credo che si riferisca a questo, ma ecco, le assicuro, su questo proprio direi delle cose a bambera, non sono su questo tema specifico, non lo so.
Senta, poi un'altra cosa. Sì. Lei ha detto che i dati del radar pervenivano agli estrattori e poi dagli estrattori passavano al sistema IBM.
Sì.
Ora, agli estrattori pervengono sia i radar, i dati del Selenia che quelli del Marconi.
Sì. Gli estrattori erano quattro in realtà,
sì,
perché
due. Tutti e quattro gli estrattori, quindi sono quattro estrattori che inviano
tutti e quattro i dati
al sistema IBM.
Sì, sì.
Poi il sistema IBM cosa fa? Sceglie i migliori? Che cosa? Ecco, voglio dire, se
è il sistema operativo, cioè è il non è il sistema IBM che sceglie i migliori. I quattro dati venivano inviati, però normalmente il centro di Ciampino selezionava un canale radar dicendo oggi è operativo questo canale, il canale 1 della Selenia e il canale per esempio 2 del Marconi. Il secondo veniva comunque trattato il dato, ma rimaneva semplicemente in uso per poter essere in stand by nel caso, per essere utilizzato in caso di avaria. Quindi i quattro estrattori venivano trattati tutti quanti, ma uno solo di questi, uno del Marconi e uno del Selenia, veniva poi utilizzato operativamente.
E contemporaneamente?
Però contemporaneamente venivano inviati tutti i dati alla...
Ecco, allora io poi dico, allora il sistema IBM, se i dati, come li assemblava insieme, com'è che li registrava? Cioè, se un sistema, perché
registrava tutti, perché sì. Diciamo in questo senso, però trattava i dati solo di uno dei due, uno del Marconi e uno del Selenia.
Veniva
scelto quello che operativamente in quel momento era deciso operativo dal responsabile di sala. Se c'erano delle manutenzioni o qualche cosa, il sistema conosceva, quindi il sistema, sia Selenia che il sistema IBM, sapeva che il numero 1 oggi era operativo, per esempio. Quindi, diciamo, nel messaggio di avvio, di start del sistema si diceva oggi è operativo il canale numero 1 e quindi si usava il canale numero 1. L'altro veniva comunque registrato, il dato veniva comunque inviato, perché nel caso di avaria il sistema si potesse riconfigurare sul secondo canale. Questo per ragioni evidentemente di affidabilità, diciamo, di sicurezza fondamentalmente, cosa che era essenziale per il sistema. Quindi diciamo, i dati venivano registrati tutti quanti, però uno solo, uno per ogni coppia, diciamo così, era quello considerato operativo.
Scusi, ma sì. Lei deve, ma io non capisco una cosa, cioè c'è un aereo in volo,
sì.
Lo individua sia il radar Selena che il radar Marconi.
Sì.
E tutte e due i radar mandano le loro informazioni ai rispettivi
sì.
estrattori. Un estrattore per ogni sistema invia i dati al centro IBM.
Tutte e quattro inviano al centro
tutte
IBM.
E quattro, sì. Tutte e quattro. La registrazione però avviene soltanto.
No, la registrazione è fatta tutte e quattro.
Tutte
comunque.
Tutte e quattro.
Sì, sì.
Ma ai fini poi della utilizzazione per l'operatore, questi dati vengono trasformati in digitale?
Non tutti e quattro, cioè vengono tutti trasformati in digitale.
In digitale. L'operatore, nel momento in cui, diciamo, forma la sua...
Vede sul radar qualche
cosa. Vede contemporaneamente i dati provenienti dal Selenia e dal Marconi...
No,
oppure
no,
vede
no.
un unico.
No, vede uno dei due.
Che è scelto da chi?
Questo è scelto dal responsabile operativo,
cioè
perché, per esempio, il Selenia vede meglio da vicino, per esempio, in qualche caso. Allora, nei settori operativi di avvicinamento viene utilizzato il Selenia. Però il controllore può, se vuole, commutarsi. Quindi, diciamo, lui può vedere uno dei due a livello di presentazione.
Per esempio, il controllore che era quello Roma Sud,
sì.
diciamo... Il controllore che aveva la visione della zona dove è avvenuto l'incidente, che era zona quindi più lontana,
sì.
poteva scegliere lui quindi quali dati
sì,
verificare,
certo.
se quelli provenienti dal Selenio o dal
sì,
Marconi.
Però sì, certamente sì. Però vorrei ricordare che il settore sud, si chiamava proprio sud, era un settore che all'epoca non effettuava il controllo radar, intendo dire, sì, proprio perché all'epoca c'erano solo presenti i radar di Fiumicino, questi erano al limite della portata, quindi i responsabili operativi del centro di Ciampino avevano deciso che quel settore non lavorasse con il radar, lavorava in maniera procedurale, quindi lui aveva, pur avendo fisicamente un display radar vicino al suo posto di lavoro, non lo utilizzava come strumento di lavoro. Io non so, questo perché non c'ero quella sera lì,
sì,
però
sì.
penso e immagino che non abbiano, cioè non seguivano fisicamente l'aereo sul radar,
sì.
potevano utilizzarlo per eventuali conferme, questo credo che gli operativi ce lo possano confermare. Quindi diciamo, lui sì, poteva selezionare o il radar o uno dei due, certamente, anche se di fatto, ripeto, non aveva nessun, vorrei dire, senso operativo, perché lui era istruito a lavorare in forma procedurale, quindi lui lavorava solo con le strip, contattava l'aereo per radio, quindi lui presumibilmente non ha visto il momento, come dire, del sul radar, suppongo, perché non
Beh,
lo sta...
Sì, no, abbiamo saputo, sì. l'ha visto perché comunque...
Chiamato,
aveva
in contatto radio,
aveva
quindi,
in contatto
certo, sì.
video aveva...
Sì, immagino, non so, sinceramente no.
Ecco, un'altra cosa che vorrei essere chiarita. Sul bit, cioè lei dice, il segnale grezzo
sì.
non passava per gli estrattori?
No, il segnale grezzo no.
E arrivava direttamente quindi sul video?
Sì, sul display, certo.
Sul display. Arrivava direttamente sul display... E diciamo le indicazioni invece che venivano elaborate dal sistema IBM, che riceveva le informazioni dagli estrattori,
sì.
diciamo, i dati degli estrattori, poi sì, su video comparivano insieme al segnale grezzo,
sì.
cioè la quota, la velocità,
sì.
si combinava
sì.
sul video.
Sì, diciamo, se lei... immagina diciamo questa suite, questo asse rotante, diciamo così, rappresentava l'antenna che si muove naturalmente. Ecco, nel momento che l'antenna, che il segnale radar intercetta un aereo, sul video appariva una striscettina luminosa, un'intensità maggiore. Sopra quell'intensità, praticamente, questo era importante, doveva coincidere il dato ricavato dal video grezzo, dal video dall'estrattore, quindi elaborato. Quindi l'operatore vedeva una striscetta luminosa, che era il segnale video grezzo, con sovrapposto, e tanto migliore era il sistema quanto più le due cose coincidevano naturalmente, veniva sovrapposto una crocetta o un asterisco o quello che sia, diciamo. Quindi il segnale, chiamiamolo sintetico, naturalmente subiva un leggero ritardo, per così dire, rispetto al video, perché veniva elaborato a pacchetti di 25 millisecondi, ma stiamo parlando comunque di posizioni molto, molto modeste, cioè, da questo punto di vista. Quindi sì, lui vedeva insieme il video grezzo, il segnale radar e sovrapposto il dato elaborato, sintetico, diciamo.
Senta, ma il nastro registrato nell'80,
sì,
lei dice non poteva essere visto in playback, quindi, però poi sono stati creati dei software che hanno consentito...
Non è che non ci fosse la possibilità tecnica di farlo, naturalmente, però in quel sistema non mi risulta che ci fosse un software che, prendendo i dati dal nastro registrato, li leggesse e li presentasse al sistema come se fossero dei dati veri, perché concettualmente non è difficile, diciamo, fondamentalmente... Per tornare all'esempio IBM, io potrei, il concetto è questo, prendo il nastro, lo leggo, lo trasmetto all'IBM facendo finta o facendogli credere che si tratta di una trasmissione vera, quindi lui elabora i dati come se fossero veri, quindi poi tutta la catena successiva risulta identica, quindi voglio dire, non è un problema tecnicamente complicato, basta prendere il dato, mandarlo attraverso quello stesso canale da cui veniva quello vero, il sistema lo interpreta a quel punto come uno vero, lo elabora e lo presenta, cosa che non si sarebbe potuta vedere è naturalmente il video grezzo, per dire. Quindi non era un problema tecnico difficile, anzi, era semplicemente che non era mai stato sviluppato, richiesto se vuole. Tornando al concetto di avidità, ripeto, è semplicemente perché nessuno l'aveva chiesto, perché se forse l'avessero chiesto naturalmente l'avremmo fatto, ma non... In quel momento non era stato non è mai stato fatto, però ripeto, era una cosa che si poteva, certamente tecnicamente non era complicatissimo, insomma.
Lei, per quanto riguarda il sistema IBM, è esperto, diciamo, è...
No, io lo conosco semplicemente perché ci abbiamo lavorato fianco a fianco per diversi anni con le persone IBM, quindi conoscevo soprattutto la parte interfaccia, a livello di esperto di sistema IBM direi di no, c'era gente dell'IBM che...
Ci sono? No, vabbè. Grazie.